Benvenuti a tutti alla nuova puntata di Magma, questa è la numero 198, io sono Barbara Venneri, sì, stiamo raggiungendo vette assolutamente molto alte.
Tra poco sfondiamo i 200, eh.
Esatto, tra poco arriviamo alla 200, vedevo qua in studio gente che dice, ammazza come
ci per chiudono dire. Prima.
Ma smetti, la
solito ottimista.
La voce che sentite è quella di Gaia Lamperti.
Ciao a tutti.
In studio c'è anche Matteo Lopresti.
Buongiorno a tutti.
Ed è anche tornato la mia fedele regia Federico Arduini.
Ciao.
Ti sono mancata?
Sì, sì, tantissimo.
Non ci credo neanche un po'. Comunque, oggi probabilmente avete sentito che in Florida, negli Stati Uniti, è capitata l'ennesima strage in una scuola, cose che... insomma non dovrebbero neanche accadere, ma nemmeno si dovrebbero pensare, cose che nella maggior parte del mondo appunto non accadono, mentre invece in America accadono. E quindi ci siamo costretti oggi a dover riprendere, diciamo, un vecchio discorso che va avanti da tanto tempo e che è probabile che non cambierà mai, ed è appunto la situazione delle armi in America. Cosa c'è di diverso in America rispetto a, insomma, al resto del mondo, e perché ci ritroviamo in una situazione in cui uno studente può tranquillamente entrare a scuola con un'arma e sparare ai propri compagni. E quindi cominciamo questa puntata, prima di tutto cominciamo spiegando un po' il fatto.
Esatto, ripercorriamolo brevemente. Questa strage è avvenuta mercoledì 14 febbraio, quindi poco più di una settimana fa, appunto, dicevamo, in Florida, alla Marjorie School, una high school, quindi una scuola superiore, che si trova a 50 km a nord di Miami. Ed è stata condotta da un ex studente della stessa scuola, Nicholas Cruz, un 19enne, che era già stato espulso da questa scuola per problemi disciplinari e di interazione con i propri compagni. Questa è la seconda sparatoria più grave mai avvenuta in una scuola superiore statunitense, perché le vittime si annoverano 17 persone, fra studenti e personale della scuola, insegnanti che sono intervenuti anche in difesa degli studenti. Per quanto riguarda le dinamiche del fatto, sembra appunto che Cruz abbia attivato l'allarme antincendio per creare, diciamo, un po' di diciamo
scompiglio generale,
esatto, e tant'è che molte persone inizialmente non si erano rese conto della situazione, di quello che stava avvenendo, fino a che non si sono sentiti i primi spari. Gli studenti hanno cercato di uscire dalla scuola e di, diciamo, barricarsi con banchi o all'interno degli armadi, però comunque le vittime sono state ugualmente molto numerose. Appunto, ricordiamo che dal 2013 ad oggi le sparatorie che hanno interessato le scuole sono state almeno 291, quindi questo ci porta ad una media di circa una sparatoria a settimana.
Sì, e invece all'interno proprio del 2018 sono 18 le sparatorie, quindi...
E siamo al secondo mese, quindi...
Infatti, cioè, il che è incredibile, perché dall'inizio del 2018 ad oggi, quindi due mesi, ci sono già state 18 sparatorie, cioè, il che è un dato francamente per me assurdo.
Tra l'altro, appunto, volevo ricordare che Cruz è un personaggio un po' particolare, perché già da tempo pubblicava sui social network fotografie della sua, chiamiamola, vera e propria collezione di armi, perché ne possedeva tantissime di diverse tipologie di cui andava fiero, cosa di cui erano al corrente tutti i compagni, perché molto spesso anche scherzosamente si parlava di questa sua, potremmo chiamarla, ossessione per diverse tipologie di armi. E è anche, diciamo, abbastanza plausibile, ma non confermata definitivamente, la possibilità che Cruz avesse dei mental illness, ovvero dei problemi psichici, in quanto nel 2016 si trovava già sotto alcune terapie e tuttora appunto si sta verificando la sua salute mentale.
Sì, però forse anche da specificare, perché anche la cosa della salute mentale, cioè era un pazzo, era un folle e quindi non si poteva prevedere, è, diciamo, poco rilevante in realtà, cioè nel senso che sia malato di mente o non sia malato di mente, non c'entra, lui non avrebbe dovuto avere affatto un fucile d'assalto da poter portare a scuola.
Quindi... Chiaro, che poi erano anche le stesse parole che erano state utilizzate anche nel caso della sparatoria di Las Vegas, perché appunto anche in quel caso l'assassino era stato definito un pazzo, una persona malata, quasi come se lo si compiangesse, diciamo.
Sì, no, ma più che altro non è tanto quello, perché se lui è un pazzo e quindi vuole andare in giro con un'arma, norma, tu dovresti avere delle leggi che lo impediscono.
Il problema sta alla base.
Quindi il problema sta alla base, nel senso, anche qua in Italia ci saranno tantissimi folli, ci saranno tantissime persone che hanno voglia di fare una strage dietro l'altra.
Ma non quello di Macerata.
Però, ecco, non quello di
non
Macerata.
Quello di Macerata.
Vorranno fare una strage dietro l'altra, però non lo possono fare, perché non è che possono andare tranquillamente a comprare un fucile d'assalto e non possono andare tranquillamente in una scuola e cominciare a sparare.
E poi in realtà
con
il mercato nero ci insegna che puoi tranquillamente prendere un fucile d'assalto, però
sì,
questo
esatto,
è però appunto...
sì, però quante sparatorie ci sono?
No, beh, fortunatamente, ecco, questo è vero.
Anche per la mente, tornando appunto al discorso, rimanendo in tema, un esempio di ottima, diciamo, buona gestione di questo problema è stato fatto dall'Australia, siccome nel 96 vi fu una sparatoria di massa in cui furono uccise 35 persone, da lì l'Australia pose dei controlli, delle leggi severissime sul tema di possesso e detenzione di armi da fuoco, e da lì infatti diminuirono molto di più. Tra l'altro anche un'inchiesta americana ha svelato che in caso di... vi è una sostanziosa differenza tra rapina, essere rapinati da uno senza armi e da uno con armi, poiché nel secondo caso, ovvero essere rapinati da uno in possesso di un'arma da fuoco, è molto più facile essere uccisi, esattamente di circa 54 volte rispetto a uno disarmato o comunque...
Esatto, se non sbaglio, se ti stai riferendo alla stessa inchiesta che penso anche io, che è dell'Università di Berkeley, giusto?
Giusto.
A quella, diceva appunto che il livello di criminalità in due paesi, come per esempio, se non sbaglio, gli Stati Uniti e l'Inghilterra, è il medesimo. Però chiaramente in un paese in cui la diffusione delle armi è molto maggiore, è più facile e diciamo è più probabile che possano esserci degli esiti più drammatici con morte.
Sì, diciamo che esatto. È arrivata a quella conclusione che per noi definiremmo ironicamente geniale, cioè più hai armi, più è probabile morire per causa di un'arma da fuoco.
Però una delle maggiori università americane ci ha fatto proprio uno studio anche di parecchi anni.
Sì, infatti dicevo, dal nostro punto di vista è ironico, nel senso che per noi non ci vuole un genio capire che se hai più armi è più probabile morire ammazzati per un'arma da fuoco, però evidentemente non è lo stesso in America. Perché...
probabilmente perché lì è anche un ambiente che è cresciuto con questa, diciamo quasi un aspetto culturale, con questa normalità e quotidianità, no? Dell'avere continuamente a contatto sia visivo che veramente tattile le armi, che non risultano più fuori luogo. È normale quotidianamente vedere gente che possiede armi.
Mi dicevi anche nel fuori onda che appunto tu sei stata in quelle, cioè sei stata
sì,
in America.
Io
hai
sono
visto...
stata in Mississippi, ho vissuto lì per un anno, quindi la mentalità del sud degli Stati Uniti, che è appunto la zona di cui ci troviamo a parlare anche oggi, perché Florida e Mississippi sono abbastanza vicini, appunto quella quasi di una sorta di culto delle armi. Molti miei amici mi raccontavano che il loro primo fucile lo avevano ricevuto intorno agli 8-10 anni di età in regalo dai genitori.
Folle.
E quindi è proprio veramente una sorta di tradizione che loro stessi perpetueranno se le cose non cambieranno.
Sì, no, anch'io avevo visto, vabbè, forse una testimonianza meno attendibile, però ricordo di aver visto un po' di tempo fa in uno di quei programmi spazzatura di MTV in cui c'era questa ragazza che voleva a tutti i costi una pistola da abbinare con la borsetta, e io non vedevo l'ora di avere come accessorio una pistola da abbinare.
Sono le priorità
alla mia
della
borsetta.
Vita, se ci pensate, cioè,
in effetti il sabato sera quando esco dico cacchio, non ho la pistola adatta.
Lei dice così,
però...
ma noi non sappiamo cosa succede in Svizzera effettivamente.
Dai,
il dubbio ci rivale.
Cioè, ma davvero non perdi occasione?
No.
Andiamo avanti, perché appunto, oltre ai problemi, diciamo, di tipo culturali, che comunque non è che uno, diciamo, ha questo culto delle armi, come l'hai chiamato tu, Gaia, per, insomma, così, per sport o comunque perché gli è caduto dal cielo, probabilmente appunto perché ci sono anche delle altre motivazioni dietro di tipo anche legislativo, ed è proprio di questo che hanno protestato i ragazzi del liceo colpito appunto da questa sparatoria, precisamente il 18 febbraio, e poi ce n'è stata recentemente anche un'altra, in cui appunto si sono riuniti moltissimi studenti, ma anche genitori, residenti in generale, chiedendo allo stato della Florida di appunto adottare un maggior controllo delle armi anche a livello legislativo. Ricordiamo che sì, gli Stati Uniti sono un tutt'uno, quindi hanno delle leggi che sono valide per tutte, però ogni Stato comunque può, ha una sua, diciamo, relativa autonomia, quindi si può gestire un po' come vuole, lo vedremo meglio un po' più tardi. Quindi hanno appunto protestato per questo, precisamente a Fort Lauderdale. E appunto vediamo la situazione anche che abbiamo appena descritto. Chiedono appunto maggiori controlli per le armi, perché appunto vediamo che oltre prima i dati che erano proprio sparatorie riferite alle scuole e ai licei, però se guardiamo più in generale, nel 2016 ci sono stati 477 di sparatori, quindi in media più di uno al giorno, come hai detto anche prima tu Gaia, e circolano circa 270 milioni di armi, cioè il 42% di quelle che attualmente esistono al mondo, contro invece gli altri paesi, che nessuno di loro supera il 46 milioni di armi che circolano, no? Quindi abbiamo 46 milioni contro 270 milioni, è un numero veramente impressionante. E perché sono così tanto in circolazione le armi? Appunto perché è molto più facile accedere a un'arma, cioè è molto più semplice entrare in un negozio e chiedere appunto di un fucile d'assalto, un'arma o appunto qualunque altro strumento da fuoco. Parlavamo anche prima appunto della legge, no? In generale appunto degli Stati Uniti sull'arma, e in realtà non è che sia diciamo particolarmente diversa, cioè sì è diversa, ma anche qua appunto è diversa in un senso più culturale, perché appunto il diritto di avere un'arma è sancito appunto nel secondo emendamento, e questo fa sì che ci si ritrovi nella situazione in cui dicevamo prima, dove appunto ci sono i ragazzi che vedono si vedono regalare per il loro decimo compleanno un bel fucile d'assalto molto carino, no? E questo, il secondo emendamento appunto, che cosa dice? Essendo necessaria alla sicurezza di uno stato libero una milizia ben regolata, non potrà essere infranto il diritto dei cittadini di detenere e portare armi. Quindi nel secondo emendamento, quindi nella Costituzione, vediamo che gli Stati Uniti dicono che è un diritto di ogni cittadino poter portare e detenere delle armi, quindi vuol dire che io ce l'ho in casa e me la posso anche portare in giro. E inizialmente diciamo che l'interpretazione era anche diversa, cioè nel senso si interpreta il secondo emendamento come sì, lo devono fare le milizie, quindi l'esercito, polizia, eccetera, oppure anche i semplici cittadini. Ecco, bene, vediamo che è ovvio che ha preso sopravvento la seconda interpretazione, perché appunto, ma comunque non soltanto gli stati del sud, perché non è che soltanto gli stati del sud sono armaioli, in generale anche gli stati che hanno, diciamo, una legge più controllata hanno comunque in circolazione tante armi, per esempio quella del Connecticut, che è vista come la legge modello, diciamo, ha comunque tante armi in circolazione.
Anche perché l'età per accedervi è molto bassa, in alcuni casi 18 anni, in altri 21, che comunque è un'età molto bassa.
E i requisiti sono minimi, l'importante è per esempio non essere immigrati clandestini, cioè non essere cittadini americani, non avere precedenti, cioè essere cittadini americani è un requisito per avere armi, non avere, cioè avere la fedina penale pulita, quindi sono, attualmente penso che in questa stanza, apponendo la legge americana delle armi alla legge italiana, chiunque, tutti noi quattro potremmo acquistare un'arma. Sono requisiti davvero minuscoli.
Tant'è vero che lo stesso Nicolas Cruz comunque aveva tutti i requisiti necessari per possedere queste armi, nel senso che le deteneva tutte legalmente, e poi i risultati si sono visti.
Sì, poi dicevamo anche che un altro requisito, diciamo, è soddisfare questi background check, no?
Sì, esatto, ne avevamo parlato, che sono appunto, come dicevamo, una sorta di controllo, di appunto indagine sui precedenti di chiunque si avvicini, diciamo, all'acquisto di un'arma. E appunto è così che viene definito in modo tecnico, e sono semplicemente dei controlli sul passato di questi acquirenti.
Sì, però vediamo anche che spesso sono anche abbastanza inefficaci e soprattutto, come dicevamo anche prima, ogni stato può, diciamo, modellare la legge un po' a suo piacimento, quindi può essere un po' più dura, un po' meno severa, insomma dipende anche un po' dagli stati.
Infatti anche, oltretutto, è un sistema che ha diverse falle, perché comunque si affida su funzionari statali e federali che devono denunciare la sussistenza dei precedenti penali o comunque su i problemi mentali che siano dichiarati. Quindi nel caso in cui questi requisiti non sono ben messi in chiaro, è evidente la falla. E oltretutto solitamente, diciamo, anche le informazioni sul potenziale acquirente sono fornite dallo stesso. Poi sicuramente devono sottostare ad un sistema di controlli dell'FBI e la procedura è anche abbastanza lunga, però diciamo è un sistema che andrebbe perfezionato.
Sì, esatto. Poi se vogliamo parlare appunto nello specifico, come dicevo prima, il Connecticut è quello, lo stato preso, diciamo, da modello, però anche la California, New Jersey e New York sono, diciamo, abbastanza più diciamo che sono un po' più severi riguardo il controllo e la circolazione delle armi. Però diciamo che c'è anche un altro punto che va messo a fuoco, oltre il secondo emendamento, oltre le modalità in sé per acquistare un'arma, perché appunto dicevamo che fosse soltanto questo, il problema sarebbe anche, diciamo, vagamente risolvibile. Ma vediamo che in realtà il problema è poco risolvibile per un'altra questione, si chiama National Rifle Association, cioè appunto quella lobby per le armi che finanzia e ha finanziato soprattutto i repubblicani. Questo punto, beh, oltre al fatto che era ovviamente anche già conosciuto e mi pare che ne avevamo anche già parlato in una vecchia puntata di Magma, però è stato intelligentemente messo a luce da appunto una ragazza manifestante della Florida, tale Emma Gonzalez, che appunto ha fatto proprio una lista di tutti i senatori che hanno invece proposto di alleggerire anche ulteriormente le leggi sulle armi, e appunto è anche detto che è lo stesso governo comunque ad essere mantenuto dalla National Rifle Association. Che cos'è appunto questa associazione? Non è un'associazione, ovviamente, è una lobby. È una lobby per le armi che appunto ha da sempre, da 30 anni almeno, finanziato centinaia di politici locali e nazionali, soprattutto appunto i repubblicani, e conduce anche spesso campagne sul controllo delle armi con anche toni molto aggressivi, facendo sì che la questione del portare o non portare un'arma venisse anche politicizzata.
Esattamente, l'ultimo spot, quello anche abbastanza sconcertante, riguarda fondamentalmente quasi il chiedere una guerra civile ai cittadini americani, prendendo come esempio, tramite dei video, i manifestanti brutti e cattivi che distruggono le vetrine, lanciano i bidoni della spazzatura, lanciano fumogeni, eccetera. A parte fondamentalmente questo, ma gli effetti assortiti dall'NRA negli ultimi anni è stato stranamente un minore armamento. Ha funzionato la campagna della NRA per quanto riguarda i sistemi di controllo verso chi decide di comprare un'arma. Infatti molte persone hanno, diciamo, hanno aderito appunto alla campagna della NRA per cui chiedere meno controlli sulle armi. Tuttavia vi è stata una riduzione dei coloro che detengono un'arma dal 50%, quindi un americano su due era armato, al 31%. Peccato però che di questo 31% si consideri una fetta estremamente armata, quindi magari nel 50% si considerava il possessore anche della piccola pistola, col 31% si considerano persone anche armate pesantemente con appunto fucili d'assalto, mitragliatrici, sì, eccetera.
Sì. Sì, quindi praticamente ci sono meno persone che hanno un'arma,
una specie di gioco della
ma
paura,
più armi in mano a, esatto, delle stesse
coloro che appunto sono stati coloro che sono stati, diciamo, sedotti dal video dell'NRA, ha visto sempre più maggior pericolo per se stesse, quindi è corsa ai ripari acquistando armi di grossa portata.
Sì, e andando un momento avanti, premettendo che noi siamo molto pessimisti, anzi io sono molto pessimista, e credo che appunto questa situazione non... Sebbene comunque questa manifestazione abbia sicuramente smosso qualcosa, nel senso che sarà un qualcosa da ricordare, non credo che ci sia, che ci sarà una soluzione in tempi brevi. Prima di tutto per... Le due motivazioni che abbiamo appena detto, quindi il secondo emendamento e la lobby. Quindi finché ci sarà questa grande potenza della lobby è difficile che cambi qualcosa, soprattutto se il presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, che è stato la cui campagna elettorale è stata appunto finanziata da questa lobby. Diciamo che sembra esserci un cambiamento, nel senso che era in realtà ferma in Senato già da un po' di tempo. Però adesso si è ripresa in mano questa legge per abolire appunto i fucili d'assalto e questi cosiddetti bump stock, che sarebbero delle armi semiautomatiche, quindi significa che sono delle mitragliatrici, semplicemente che non sparano a raffica. Io sinceramente le vedo ugualmente pericolose di una mitragliatrice che spara a raffica, nel senso che è pur sempre un mostro che ti sta puntando addosso qualcosa che ti potrebbe potenzialmente uccidere, però vabbè, questa è anche un po' una mia opinione, e quindi è stata ripresa in mano.
Diciamo che è una prima apertura. Forse la prima apertura che c'è stata su questo fronte, diciamo.
Sì, esatto. Come anche quella di Donald Trump, nel senso che dalla campagna elettorale, dove appunto lui addirittura diceva che avrebbe eliminato queste cosiddette gun free zones, quindi quelle zone in cui non ci devono essere, non si possono portare armi, come ad esempio le scuole, si è visto che è funzionata benissimo, tra l'altro, e aveva detto che le avrebbe eliminate, appunto perché chi sosteneva la sua campagna era proprio la lobby delle armi. Inoltre vedevamo anche, diciamo, delle dichiarazioni piuttosto ambigue in merito alla strage di Parigi. Aveva detto che assolutamente il terrorista non avrebbe dovuto avere accesso a un'arma se fosse stato in America, però anche ha detto che è anche vero che se gli altri cittadini fossero stati armati avrebbero potuto difendersi più facilmente dall'attentatore. Quindi vediamo un'altra volta una logica del non disarmiamoci tutti, ma armiamoci tutti. Quindi è difficile che una persona che la pensa così possa in qualche modo risolvere il problema. La stessa cosa comunque era stata detta anche per la strage di Las Vegas, che era avvenuta più o meno con le stesse modalità della strage appunto questa in Florida. E appunto ha detto sulla legge sulle armi ne parleremo, col passare del tempo ne parleremo, e ha ritirato fuori anche un'altra volta appunto la questione del killer che ha problemi mentali. Abbiamo detto appunto prima che è relativamente ovviamente irrilevante, e poi diciamo che ci sono anche altre motivazioni, queste non portate da Trump per fortuna, ma più dalle lobby delle altre, che sono francamente ridicole, almeno a mio avviso, cioè dare la colpa ai videogiochi e alla violenza in televisione. Io avrei tirato fuori anche Dragon Ball fossi stata il loro, per dare la colpa a queste stragi. Ora sicuramente sarà anche magari sbagliato giocare a videogiochi violenti, però io ho sempre giocato a Tekken, però non mi è mai venuta voglia di uccidere i miei compagni di
classe. Ma questo perché tu non avevi accesso alle armi.
Io se con quello che ho giocato sarei un pazzo probabilmente, invece non lo sono.
Infatti.
Forse.
C'è da dire che una delle paventate soluzioni che sembra piacere molto a Trump è quella che è stata per esempio ripresa da un'intervista a Fox & Friends fatta a un certo Gingrich, spero si pronunci così,
sì,
che è un appunto un collaboratore di Fox News e della CNN, il quale ha, diciamo...
Questo è l'intervistatore, non Gingrich, che è invece un candidato repubblicano.
Sì, 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 l'intervistatore di Fox News... Sì, 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 forse ho fatto confusione io. appunto dichiarava che una possibile soluzione era quella di armare, preparare, diciamo, proprio con una preparazione fisica e psichica gli insegnanti per fare in modo che in situazioni di questo genere potessero intervenire in difesa degli studenti. Soluzione che è piaciuta tantissimo a Trump e di cui tra l'altro parlavamo appunto nel fuori onda, sembra essere stata quasi ripresa da un precedente di una testata Onion.
Sì, si chiama The Onion, è una specie di, diciamo che è una specie
nostro
di lercio. Sì,
esatto.
È una specie di lercio che il... Che in ottobre del 2013 addirittura diceva che appunto la NRA diceva che come soluzione riguardo appunto gli studenti che entrano a scuola con le armi, vabbè, facciamo in modo che gli insegnanti possano entrare in classe puntando una pistola contro la classe. Ecco, ovviamente è leggermente diversa la... In realtà neanche troppo la soluzione proposta da Trump, ma vediamo che il senso è più o meno quello. Cioè, io non capisco come si possa pensare a un corso. Io mi immagino un corso per gli insegnanti dove tutti quanti devono imparare ad usare un'arma e dove tu devi andare a lezione armato. Cioè, io mi immagino il primo cestino che cade per terra, questi qua tirano fuori la pistola impauriti, no? Cioè, scusatemi, poi vabbè, ovviamente adesso la mia regia sta ridendo per dirmi essimo esagerata. È ovviamente una situazione estrema, ma immagina se dovesse succedere, immagina se il professore dovesse... impazzire perché è troppo stufo dei ragazzi.
Ma la situazione estrema è già il fatto che il professore entri in classe con le armi, cioè in
difesa. Infatti. Quindi è appunto una soluzione francamente ridicola e insomma, quindi che comunque caratterizza anche, diciamo, un certo tipo di mentalità. Ancora una volta, non cercare di disarmare i cittadini, ma cerchiamo di armarci tutti, no? Una specie di guerra fredda.
Esatto, no? Tra l'altro intervengo un attimo ribadendo che, tornando appunto alla questione del secondo emendamento della Costituzione americana, che in qualche modo ha tagliato le gambe a quelle leggi che hanno mantenuto, ad alcune leggi che appunto hanno mantenuto un ristretto utilizzo delle armi, come una legge del 74 che vietava la possibilità di girare armati all'interno dello stato della capitale Washington DC, legge che è stata dichiarata dalla Corte Suprema americana incostituzionale nel 2008 e quindi appunto è stato fatto un passo indietro rispetto a un possibile disarmo.
Quello che secondo me comunque al di là di tutto questo manca anche in America è una vera e propria... Prima parlavamo dei corsi di formazione degli insegnanti, però nel momento in cui... Prendiamolo perché ormai è un dato di fatto, nel momento in cui quasi chiunque può possedere un'arma negli Stati Uniti, dovrebbe esistere perlomeno una sorta di educazione alle armi. Io ricordo che qualche puntata fa qui a Magma avevamo come ospite Nikolaj Lilin, che appunto ci ha parlato proprio di questo, di come lui è un personaggio molto diverso, però nella cultura di cui è reduce, che è quella siberiana, l'elemento dell'arma è sì importante, ma è anche circondato da una vera e propria educazione: quando usarla, come usarla, essere ben consapevoli dei suoi risvolti negativi, che è una cosa che invece secondo me in America non viene, diciamo così, sviluppata, nel senso è veramente dato per scontato il possesso delle armi.
E chi lo fa però?
Questa è una bella domanda, la mia era un po' una provocazione.
Sì, sì, no, chiaro.
Anche perché tra l'altro come fai a formare una persona preventivamente ad evitare una strage? Se tu puoi evitare, cioè puoi anche formare un professore a far che cosa poi? Cioè...
No, non a evitare, ma proprio anche all'uso delle armi, nel
no,
senso...
No, ma dico quello che stanno facendo loro adesso, cioè...
Sì, vabbè, non è che lo stanno facendo,
no,
penso che sia una sparata.
È ovvio, però dico, qualora fosse una cosa del genere... C'era all'interno di questa idea quello di formare appunto i professori non solo all'utilizzo delle armi, ma credo che sia proprio una formazione. Cioè,
letto, i professori...
non si limita soltanto a questa teoria, non si limita soltanto a formare una persona a sparare. Teoricamente, anche a sapersi comportare.
È più etica, certo. Era quello che intendevo io.
No, lui sta dicendo che cosa comporterebbe, diciamo, questa proposta.
Cavolo fai a formare una persona ad evitare una situazione del genere? Cioè, tu la formi ad usare le armi, ma non la stai formando concretamente.
Non l'hai visto a scuola di polizia.
Ma come si fa a pensare a una roba del genere, dico io? Cioè,
guarda,
a parte vendere
pensato.
Più armi perché le vende pure il professore, però al di là di questo.
cazzo, hanno preso due piccioni con una fava. Guarda che in realtà vero, sono geniali, cioè. Io sono qua a prenderli in giro, ma in realtà sono dei geni calcolato. Del male. Vediamo appunto questa situazione. Però comunque in realtà, oltre appunto questa sparata, almeno a me sembra più una sparata che una proposta concreta, c'è anche un'apertura un po' più seria da parte di Trump per quanto riguarda il controllo delle armi, perché appunto ha detto che diciamo ha dichiarato il suo sostegno per rafforzare i controlli sul passato di potenziali acquirenti di fucili e pistole, quello che appunto dicevi tu, cioè questi background check, quindi aumentare i controlli, cosa di cui prima si era dichiarato contro. Ora non si sa bene come pensare, perché sotto questo...
Che Trump sia contraddittorio non è una novità.
Esatto, perché sotto questo punto di vista diciamo che è un po' come Berlusconi, no? Può dire tutto il contrario di tutto senza che nessuno si stupisca, quindi insomma, quando diceva la verità, quando non la diceva, e soprattutto, cioè, insomma, che valenza ha questa dichiarazione che ha detto adesso? Per me è semplicemente un modo per tappare un momento il buco, nel senso che vede delle agitazioni da parte degli studenti, vede un certo risveglio di una coscienza da parte anche dei cittadini stessi. Avevo letto un articolo di un signore, diciamo, pesantemente favorevole alla detenzione delle armi come diritto di un cittadino, che dopo questa strage ha deciso di abbandonare completamente le armi, le ha rotte, non so cosa, come le abbia rotte effettivamente queste armi, comunque ha deciso di buttarle. Quindi se anche una persona pesantemente convinta della necessità delle armi arriva a buttare via un'arma, vuol dire che qualcosa si sta anche smuovendo nella coscienza dei cittadini, e quindi è probabile che abbia detto anche questa frase un po' per, insomma, per di circostanza, no? Un po' inconvenevole, non so come spiegarlo, no? Vediamo che appunto la strada è ancora piuttosto lunga e non si sa bene come andrà a finire, come se questa manifestazione cambierà effettivamente qualcosa oppure no.
Per Barbara no.
Per me no, io sono pesantemente pessimista e vi ho anche attribuito pessimisti anche voi, perché ho detto prima siamo pessimisti, mi sono
ma io
data questa
non saprei io
brulare maiestati
No, beh, io ho un doppio lato, si vedrà. Trump ha sempre cercato di voltare la faccia in questi casi, appunto semplicemente dicendo sul suo profilo Twitter o tramite conferenze quello che gli americani volevano farsi sentir dire, ossia rassicurazione, ovvero uniti si vince, siamo forti, ne usciremo da questa situazione, è stato un caso, era un malato di mente, provvederemo a migliorare le cose, ma effettivamente non è stato fatto nulla. Forse io sono abbastanza positivo verso una sua presa di posizione dopo questo accaduto, come ha voluto in qualche modo dimostrare sul suo profilo Twitter, in cui disse appunto riflettete su questa cosa.
Gaia, tu che dici? Pessimista o ottimista?
Non saprei.
No, ma non puoi non avere un'opinione.
Ma io sto più con Matteo, perché secondo me Trump non si sarebbe esposto così tanto, non avrebbe lasciato trapelare qualcosa, quindi...
Questo però assumendo che Trump dica effettivamente delle cose in cui crede.
E questo resta il grande dubbio del...
Non cambierà nulla.
Io pensavo che ti saresti dichiarato ottimista soltanto perché io sono pessimista.
Assolutamente no.
Oh... Questa è una delle prime cose più carine che mi abbia mai detto in tutto questo
Sono
tempo.
Quasi commosso.
Guarda, anche io sono quasi commossa, anche perché la prossima puntata sarà la 199, mentre invece terminiamo qui la puntata 198 di Magma. Magma che cos'è? È il podcast di Vulcano Statale. Vulcano Statale lo potete seguire su Twitter, Instagram e Facebook. Smettetela di fare così con la testa per dirmi che sono noiosa. Le devo dire queste cose, non è colpa mia. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio c'erano Matteo Lopresti.
Grazie.
Gaia Lamperti. Come sempre in regia Federico Arduini, e noi ci rincontriamo la prossima settimana, sempre il giovedì dalle 3 alle 4 su Radio Statale. Quindi vi salutiamo e ci risentiamo.
Ciao!
Ciao!